A Bagnano, Kierkegaard, 7. L'attimo e la storia, l'eterno nel tempo. Secondo Kierkegaard, la storia non è affatto una teofania, cioè, come pensava Hegel, una rivelazione o autorealizzazione dell'assoluto. Infatti, il rapporto tra l'uomo e Dio non si verifica nella storia, ovvero nella continuità del divenire umano, ma piuttosto nell'attimo, inteso come subitanea inserzione della verità divina nell'uomo. In questo senso il cristianesimo è paradosso e scandalo. Se il rapporto tra l'uomo e Dio si verifica nell'attimo, ciò vuol dire che l'uomo, per suo conto, vive nella non verità. E la conoscenza di questa condizione è il peccato. Kierkegaard contrappone il cristianesimo così inteso al socratismo, secondo il quale l'uomo, invece, vive nella verità e si tratta soltanto per lui di renderla esplicita, di trarla fuori maieuticamente. Il maestro, per il socratismo, è una semplice occasione per il processo maieutico, giacché la verità abita sin dal principio nel discepolo. Socrate, perciò, rifiutava di chiamarsi maestro e dichiarava di non insegnare nulla. Ma dal punto di vista cristiano, poiché l'uomo è la non verità, si tratta di ricreare l'uomo, di farlo rinascere per renderlo adatto alla verità che gli viene da fuori. Il maestro è perciò un salvatore, un redentore, che determina la nascita di un uomo nuovo, capace di accogliere nell'attimo la verità di Dio. Dio rimane quindi al di là di ogni possibile punto d'arrivo della ricerca umana. L'unica sua possibile definizione, secondo Kierkegaard, è quella che lo contrassegna come differenza assoluta, ma è una definizione apparente, perché una differenza assoluta non può essere pensata. E allora questa differenza assoluta non significa altro che l'uomo non è Dio, che l'uomo è la non verità, il peccato. La ricerca di Dio non ha fatto un passo avanti. L'attimo è dunque l'inserzione paradossale e incomprensibile dell'eternità nel tempo e realizza il paradosso del cristianesimo che è la venuta di Dio nel mondo. In questo senso soltanto il cristianesimo è un fatto storico e se ogni fatto storico fa appello alla fede, questo particolare fatto storico implica una fede alla seconda potenza perché esige una decisione che superi la contraddizione implicita nell'eternità che si fa tempo, nella divinità che si fa uomo. Ma questo fatto storico non ha testimoni privilegiati, giacché la sua storicità si ripresenta nell'attimo ogni volta che il singolo uomo riceve il dono della fede. Kierkegaard afferma a questo proposito che non c'è nessuna differenza tra il discepolo di prima mano e il discepolo di seconda mano di Cristo. L'uomo, che vive dopo molti secoli dalla venuta di Cristo, crede all'informazione del contemporaneo di Cristo, solo in virtù di una condizione che a lui stesso deriva direttamente da Dio. Per lui quindi si verifica originalmente la venuta di Dio nel mondo, e ciò accade in virtù della fede. La divinità di Cristo non era più evidente per il testimone immediato, per il contemporaneo di Gesù, di quanto non lo sia per qualsiasi cristiano che abbia ricevuto la fede. 8. Eredità kierkegaardiane. La filosofia di Kierkegaard è, nel suo complesso, un'apologetica religiosa e precisamente il tentativo di fondare la validità della religione sulla struttura dell'esistenza umana, come tale. Si tratta tuttavia di un'apologetica assai lontana dalla razionalizzazione della vita religiosa che era stata effettuata da Hegel e che dopo Hegel era diventato il compito della destra hegeliana. La religione non è per Kierkegaard una visione razionale del mondo né la trascrizione fantastica o emotiva di tale visione. È soltanto la via della salvezza, cioè l'unico modo di sottrarsi all'angoscia, alla disperazione e allo scacco della possibilità che costituiscono l'uomo, mediante l'instaurazione di un rapporto immediato con Dio. Il ritorno a Kierkegaard nella filosofia contemporanea è stato iniziato dalla cosiddetta rinascita kierkegaardiana, proprio in vista di questo aspetto della filosofia di Kierkegaard. Dall'altro lato, Kierkegaard ha offerto all'indagine filosofica strumenti che si sono rivelati efficaci, come i concetti di possibilità, di scelta, di alternativa e di esistenza come modo d'essere proprio dell'uomo. E ha insistito su questo aspetto, della filosofia per la quale essa non è tanto un sapere oggettivo quanto un atteggiarsi o un progettarsi totale dell'esistenza umana e quindi impegno in tale progettazione. Questa dimensione è stata poi fatta propria da tutte le correnti dell'esistenzialismo contemporaneo.